siamo allo spazio del dibattito, il punto che oggi vogliamo dedicare alla cosiddetta teoria gender, una sorta di, come dire, ideologia che si starebbe diffondendo nel mondo occidentale all'interno delle istituzioni pubbliche, della scuola occidentale, propagando l'idea che, insomma, non esistono differenze fra i due sessi biologici, maschile e femminile, e quindi attaccando il modello di famiglia tradizionale, naturale. Noi oggi ad Alphaville vogliamo prendere, tra l'altro, le distanze dal dibattito specifico e locale, lo sapete, quello intorno all'agenda scolastica ticinese, è stato anche dedicato un modem in replica ieri su Rete 2, e noi vogliamo provare a conoscere meglio questa cosiddetta ideologia gender, priva di una vera valenza scientifica, in che cosa consisterebbe, come è nata, come si è sviluppata, e ancora che ruolo gli studi di genere possono e devono avere all'interno delle istituzioni pubbliche contemporanee e nella scuola. E poi c'è il rischio di creare confusione o addirittura danni, insomma un tema delicato. Tra l'altro, per parlarne saluto la collega Barbara Camplani. Ciao Barbara.
Buongiorno Lina e buongiorno anche da parte mia agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sì, un tema delicato che oggi non vogliamo affrontare con il filtro, diciamo, dello sguardo locale, dello sguardo politico, partitico, ma proprio con due studiosi e ricercatori. Do innanzitutto il benvenuto alla sociologa Maddalena Cannito. Buongiorno, ben ritrovata ad Alphaville.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Allora, Maddalena Cannito è ricercatrice e docente presso l'Università di Torino ed è fra le autrici di un saggio uscito l'anno scorso per Rosenberg and Sellier, Cancel Culture e Ideologia Gender, Fenomenologia di un dibattito pubblico. E do anche il benvenuto al nostro secondo ospite, il filosofo politico Lorenzo Bernini, anche lei ben ritrovato sulla Rete 2.
Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta.
Dunque, docente di filosofia politica e sessualità all'Università di Verona, dove tra l'altro dirige il centro di ricerca Polites, proprio dedicato alle politiche e alle teorie della sessualità. Cito alcune delle ultime fra le sue pubblicazioni: Apocalissi Queer, elementi di teoria antisociale, uscito per l'edizione ETS nel 2018, e Il sessuale politico, Freud con Marx, Feynman e Foucault del 2020. Insomma, un'occasione preziosa quella che vogliamo offrirvi in questa mezz'ora di approfondimento ad Alphaville per innanzitutto fare un pochino di chiarezza. Lorenzo Bernini, io partirei proprio da lei, ma cosa si intende esattamente quando si parla o si punta il dito contro questa cosiddetta ideologia gender? Quando e in che contesto nasce questo neologismo?
Allora, ideologia gender è un costrutto retorico che è stato elaborato dal Vaticano e dai movimenti neocattolici, insomma i nuovi movimenti conservatori all'interno del cattolicesimo, intorno agli anni 90. L'ideologia gender non indica un reale dibattito teorico o dei reali saperi scientifici, ricerche sugli studi di genere che sono stati elaborati nelle università, ma il modo in cui vengono accusati, ecco, surrettiziamente questi saperi di veicolare appunto una cancellazione della differenza sessuale o addirittura di voler sessualizzare gli adolescenti e i bambini. Tutto questo non è vero. In realtà esistono studi di genere accademici, esistono teorie queer accademiche, esistono saperi che da sempre sono stati elaborati all'interno dei movimenti femministi, dei movimenti LGBTQIA+, e sono dei saperi di emancipazione, che non intendono né cancellare l'eterosessualità, né pervertire i bambini e le bambine, né cancellare appunto la differenza sessuale, ma semplicemente chiedono tolleranza, rispetto, diritti, piena cittadinanza per tutte le minoranze sessuali, persone gay, lesbiche, trans, bisessuali, pansessuali, non binarie, fluide, insomma tutte queste nuove soggettività che hanno preso la parola e cercano di rivendicare per sé uguale dignità e diritti. Quindi l'ideologia del gender non esiste, esistono dei saperi, sia accademici sia di movimento, che rivendicano diritti e dignità per le minoranze sessuali, e c'è una reazione contro questi saperi e contro tutti i risultati che sono stati ottenuti nel tempo dai movimenti femministi e LGBTQ, che utilizza questa formula ideologia gender per mostrificare questi sapere, questa nuova cultura del rispetto e dell'accoglienza.
Quindi sapere, studi di generi che poi si sono appunto diffusi in tutto il mondo, perlomeno occidentale, e poi sono stati anche come dire, accolti da gruppi sociopolitici in modo diverso, no? E secondo lei, Maddalena Cannito, ci sono questi gruppi antigender e chi sono?
Sì, guardi, intanto sono molto contenta che ci abbiate messo in dialogo con il collega Bernini, insomma, di cui ho molta stima e che ringrazio anche per questa panoramica introduttiva. Ma diciamo che questi gruppi e movimenti sono molto variegati, sono molto forti in Italia perché sono anche non solo ben radicati sui territori, ma hanno anche una buona sponda politica, soprattutto nei partiti di destra e di estrema destra. Quindi hanno anche trovato, diciamo, legittimità e agiscono anche proprio una vera e propria, diciamo, advocacy politica. Per esempio, so che non volete entrare nel merito del tema e non c'entrerò, però per esempio nell'osteggiare qualunque forma di educazione che non coinvolge soltanto le questioni di genere, ma coinvolge, diciamo, degli aspetti molto più ampi, cioè un'educazione all'affettività, alle relazioni di genere, ma anche con tutte le diversità. Quindi faccio l'esempio appunto con le disabilità, con persone che hanno percorsi migratori, perché appunto, come diceva giustamente il professor Bernini, gli studi di genere e poi tutte le loro, insomma, evoluzioni sono anche molto variegati al loro interno e sono soprattutto degli studi, quindi veri e propri studi scientifici. Ecco, quindi diciamo che faccio un po' una battuta, no? Che questa idea dell'indottrinamento è molto curiosa che venga diciamo ascritta, ecco, a chi si occupa di studi di genere, quando forse invece c'è il vero indottrinamento, no? Che subiamo è quella che in gergo tecnico viene definita l'eteronormatività, no? Il fatto che siamo costantemente sottoposti, no? All'idea che la normalità sia soltanto l'eterosessualità e appunto le identità di genere maschio o femmina. In realtà quello che fanno poi gli studi di genere è cogliere semmai, no, la complessità della società e delle esperienze di genere e degli orientamenti sessuali che già esistono, ecco, indipendentemente dalle nostre poi etichette. Il punto, tornando appunto alla domanda, è che appunto in Italia soprattutto questi movimenti sono molto ben organizzati, molto ben finanziati anche, e hanno appunto, trovano da diversi anni, negli ultimi anni ancora di più, delle sponde politiche molto forti, e che quindi fanno sì che non solo si blocchi da anni qualunque progetto di appunto introduzione del educazione all'affettività, al genere, alla sessualità nelle scuole, ma anche che si introducano per esempio i movimenti per la vita, penso per esempio al caso del Piemonte, all'interno dei consultori, con il supporto cosiddetto chiamato supporto alla vita, e quindi sostanzialmente per convincere, diciamo, le donne a non abortire, peraltro utilizzando anche soldi pubblici, no? Quindi
No, Maddalena Cannito, prego, prego, lascio concludere.
No, ho finito.
Ma quello che però d'altra parte è interessante è che fra i gruppi anti-gender, per esempio, troviamo anche alcune frange del movimento femminista, perciò lontano da quegli ambienti della destra conservatrice o dagli ambienti o da determinati ambienti religiosi.
Sì, questo è vero, è un ottimo punto, perché è anche vero che effettivamente in Italia soprattutto ha avuto molta più visibilità, molta più centralità anche nel dibattito pubblico la posizione, come dicevo, no, il movimento femminista, il pensiero femminista e gli studi di genere è molto variegato, ha avuto più visibilità, ecco, la parte, quella che viene definito femminismo radicale o femminismo della differenza, io trovo più appropriato forse questa etichetta. Che effettivamente ha negli ultimi anni sposato, cioè negli ultimi anni, fin dalle sue origini, a dire la verità, però negli ultimi anni in particolar modo penso al dibattito intorno al DDL Zan, proprio una vera e propria, diciamo, campagna contro l'uso proprio dell'etichetta genere, per quello che diceva prima Lorenzo Bernini rispetto alla questione del rischio della cancellazione dei generi e nel caso, diciamo, di questa frangia del femminismo, della cancellazione, no, delle donne, della storia delle donne, dell'esperienza femminile. E quindi in questo c'è stata sì, effettivamente questa poi quasi paradossale, no, convergenza tra una parte del movimento femminista e alcuni appunto movimenti ultracattolici e anche partiti appunto di destra.
Maddalena Cannito ricordava alcuni elementi del contesto prettamente italiano, d'altra parte però il dibattito intorno agli studi di generi, dibattito che è pubblico, che è mediatico, che è politico, è in corso in modo molto acceso in tanti paesi europei, non soltanto Italia, ma anche la Francia, la Germania, la stessa Svizzera, dove lo ricordiamo, l'UDC ha posto proprio fra i punti principali della sua campagna per le elezioni federali del 2023 la lotta contro, cito, il terrore gender e la follia woke. Cerchiamo di arrivare un po' a quello che può essere il centro della questione, cioè che ruolo debbano, possano o debbono avere gli studi di generi e il filtro che esso porta all'interno delle istituzioni pubbliche, scuola inclusa, all'interno della strategia politica di una nazione e quanto invece non debba restare una questione intima e privata del singolo individuo o della singola famiglia. Lorenzo Bernini.
Sì, allora se posso, intanto anch'io saluto la collega, sono contento anch'io di essere qui a dialogare con lei e se posso aggiungere una piccola nota sulla convergenza di alcune frange del femminismo su alcune tematiche della campagna antigender, vorrei dire appunto che questa è una testimonianza di come questa campagna, che è una campagna, ripeto, che viene da lontano, viene dal 1995 almeno, quando ci fu la conferenza dell'ONU sui diritti delle donne a Pechino e nei documenti preparatori della conferenza veniva usato il termine gender in inglese, quindi genere, e da lì iniziò questa reazione. Questa reazione ha lavorato moltissimo, capillarmente. C'è stata una pubblicazione importantissima nel 2004, curata dal Vaticano, appunto, che era questo lexicon, che era una specie di dizionario sui nuovi termini della sessualità, che è diffusa poi capillarmente con questi movimenti che hanno fatto proprio lavoro scuola per scuola, parrocchia per parrocchia, gli anni del Family Day, che erano gli anni, no, da noi del DDL Scalfarotto, mentre in Francia erano gli anni in cui si dibatteva il mariage pour tous. Quindi c'è stato veramente è stata un'operazione che è riuscita a egemonizzare il dibattito pubblico e a dettare all'agenda politica dei temi nominati appunto secondo il lessico scelto da questi attori politici. Io parlo dall'Italia e noi attualmente abbiamo come presidente della Camera Lorenzo Fontana, che era colui che ha voluto il World Congress of Families, il congresso internazionale sulle famiglie, che era questa grande kermesse maschilista e homo lesbo bi transfobica a Verona pochi anni fa. Roccella, la ministra della famiglia, alla pari opportunità e alla natalità, è un'esponente diretta dei movimenti anti-gender. Quando Salvini dice lo dico da papà, sta strizzando l'occhio a questi movimenti. Quando Meloni dice mi chiamo Giorgia, sono una madre, sono una donna, sono cristiana, sta riprendendo questo lessico. Quindi purtroppo questo lessico ormai fa parte, ha egemonizzato proprio il dibattito politico, creando appunto un panico e un'isteria che rischia di, qui arrivo alla sua domanda, rischia appunto di minare la funzione educativa che le istituzioni pubbliche devono avere.
E a proposito di istituzioni pubbliche, scusi Lorenzo Bernini se la interrompo, la scuola appunto è una delle paure, no, da parte di alcuni gruppi nelle scuole, che ci sia una sorta di propaganda, no, nei bambini oppure nei giovani studenti, che vengano in qualche modo spinti all'omosessualità parlandone in modo così diffuso. Ecco, cosa ci dicono le ricerche svolte in questo campo? Lo chiedo a Maddalena Cannito.
Sì, guardi, la sua domanda è molto interessante. Io credo che, come le dicevo prima, paradossalmente, no, c'è quasi un indottrinamento al contrario, perché allo stesso tempo il fatto di non occuparsi, no, di alcuni temi, di silenziare alcune voci, alcuni studi, è già un atto politico che comunque le istituzioni pubbliche già fanno, no? Anche le scuole, in questo senso, nel non agire. E ancora di più le istituzioni appunto politiche. Inoltre poi il genere è, e questo ce l'ha dimostrato prima di tutto il femminismo, no? Quando parlava del privato politico, e quindi le questioni di genere non sono questioni individuali, questioni che hanno a che fare con la singola persona, con la singola famiglia, ma hanno una dimensione e una rilevanza pubblica, soprattutto su tutta una serie poi di fenomeni sociali e culturali che da questo in qualche modo traggono origine. L'esempio più banale, che è un altro dei miei temi di ricerca, è quello della violenza contro le donne, agita, no, quasi sempre da un partner. Quella questione non ha una dimensione soltanto individuale o di coppia, ma proprio una dimensione legata alle questioni di genere. Adesso in Italia c'è questi due casi di cronaca ravvicinatissimi, di due stupri di gruppo, in un caso anche contro delle ragazze minorenni, e lì ci sono delle dinamiche di genere che si muovono tra l'altro su tantissimi livelli, cioè non è soltanto la violenza agita su queste ragazze, bambine, ma è anche una dinamica per esempio di costruzione della maschilità, no? Lo stupro di gruppo ha una dimensione di genere anche proprio collettiva, nel modo in cui si costruiscono i modelli di maschilità, e la violenza ha un ruolo, no? Per cui questo per dire che le questioni di genere non hanno una rilevanza soltanto privata, hanno una rilevanza pubblica, e non c'è nessuno studio che dimostri che laddove ci sono appunto un'educazione alle questioni di genere ci sono c'è un incremento, diciamo, delle persone non con identità di genere, chiamiamole non conformi, o orientamenti sessuali altri da quelli etero. O meglio, probabilmente sì, c'è un aumento, ma che è dovuto semplicemente al fatto di garantire maggiori diritti, maggiore visibilità a altre istanze, quindi no, una pluralità di voci, e quindi anche, ecco, di far sentire in qualche modo anche le persone più libere di esprimere la propria identità, che in altri momenti storici o in altri contesti viene invece celata.
C'è un concetto... Certo.
Se posso inserirmi su questo, perché io volevo cavarmela con una battuta, anche al di là degli studi, cioè è un dato di fatto, e lo sappiamo, che anche nelle società più repressive, anche nelle società maschiliste e eterosessiste del passato, persone omosessuali sono sempre state educate nelle scuole cattoliche, educate ai principi appunto, no, della società tradizionale, cioè l'identità di genere, l'orientamento sessuale sono dei fattori misteriosi della personalità. Non si diventa omosessuale o trans in seguito a una educazione. Quello che può fare l'educazione è creare un ambiente accogliente, creare un ambiente difensivo, protettivo. Le ricerche in Italia non sono state fatte, però ci sono ricerche soprattutto anglosassone e statunitense che testimoniano come ancora oggi l'esperienza degli studenti a scuola, degli studenti LGBT, è un'esperienza fatta anche di bullismo, anche di prese in giro, anche di umiliazioni, che molto spesso i ragazzini e le ragazzine bullizzate non si rivolgono ai professori per denunciare l'accaduto, perché non si fidano, non ne parlano neanche ai genitori, perché non hanno un ambiente sufficientemente accogliente a casa. Quindi gli interventi scolastici ispirati non all'ideologia del gender, ma appunto a un'educazione del rispetto e dell'inclusione che riguarda genere e sessualità, ma anche tutte le altre determinazioni della personalità, hanno la funzione appunto di creare un ambiente sicuro a scuola in cui si possa vivere, intanto prima di vivere prendere coscienza di chi si è, perché gli anni della scuola sono anni ancora di formazione, pura conoscenza di sé deve maturare, ecco, poter fare questo processo di conoscenza di sé in un ambiente che non ti sanziona per chi sei o per chi sta sperimentando di essere, è il compito che la buona scuola dovrebbe assolvere.
Lorenzo Bernini, Maddalena Cannito, siamo in conclusione, vorrei proporvi delle riflessioni conclusive, ancora qualche spunto. Più volte nel corso di questa mezz'ora siamo tornati a parlare del tema del diritto, da una parte i diritti delle minoranze, dall'altra parte un'eteronormatività e in un qualche modo l'idea, la paura che dare maggiori diritti alle minoranze in qualche modo vada a intaccare i diritti della maggioranza, questo è un tema veicolato dai gruppi anti-gender. E poi, secondo elemento di riflessione, una sorta di saturazione. Come dicevate, la questione gender ha veramente riempito le agende politiche di molti paesi e c'è la sensazione di un non se ne può più. Si sta sbagliando qualcosa nella comunicazione, nel tentativo di rendere le istituzioni, il linguaggio, la scuola più, riprendo le parole di Lorenzo Bernini, più accogliente. Si sta sbagliando qualcosa?
Vado io?
Sì.
Ma sono telegrafica perché non voglio rubare troppo tempo a Lorenzo. La questione dei diritti io la trovo sempre molto curiosa, no? Per come vengono posti in opposizione, in che modo appunto garantire maggiori diritti alle minoranze o a famiglie non eterosessuali o a bambini di coppie omogenitoriali, o come questo possa togliere diritti a qualcun altro, è sempre una domanda che devo dire trovo molto, cioè un'affermazione che trovo sempre molto curiosa, no? Perché ovviamente in realtà anche lì c'è una questione politica, è una questione lì sì davvero, ecco, ideologica nel non garantire questo tipo di diritti. E l'altra questione è chiaro che parlare di alcuni temi è scomodo, è faticoso e può venir percepito, cioè io credo che la campagna di insofferenza, no? Non se ne può più, non si parla d'altro, che poi coinvolge, no, il politicamente corretto e tutto, abbia proprio invece lo scopo di delegittimare queste battaglie, quindi abbia una funzione vera e propria. Io non credo che si stia sbagliando, credo che questo tema è più posto sotto i riflettori e quindi genera più resistenze.
Quindi Lorenzo Bernini, in conclusione, non si sta sbagliando, ma ci sono delle resistenze intorno allo sviluppo di questo tema della teoria del gender. Lei cosa ne pensa? In conclusione, abbiamo veramente un minuto.
Sì, io una battuta, insomma, il diritto non è un gioco a somma zero per cui il diritto di qualcuno toglie qualcosa ai diritti degli altri. Chi si oppone ai nuovi diritti, ai diritti per le nuove soggettività che sono emesse nelle nostre società, in realtà difende i propri privilegi. Quello che è in corso con la campagna antigender è la difesa del privilegio della mascolinità e dell'eterosessualità su tutte le altre espressioni della sessualità umana, e bisogna parlarne, bisogna continuare a parlarne anche se è estenuante, perché è un tema politico dirimente nell'attualità, adesso non c'è più quindi il tempo, insomma, su cui si giocano tante partite che vanno anche oltre alla questione singola, perché si intreccia all'immigrazione, si intreccia all'ideologia populista, quindi è un dibattito in cui che bisogna continuare, e credo che trasmissioni come la vostra che avete fatto oggi siano un ottimo contributo, quindi vi ringrazio di averci avuto come ospite.
Trasmissione che troverete presto sul sito di Alphaville. Grazie Lorenzo Bernini, grazie Maddalena Cannito, abbiamo cercato di comprendere meglio la teoria del gender, vi ringrazio.
Grazie a voi.
E grazie Barbara Camplani.